E ciao a tutti, bentornati su On The Rock. Siamo una nuova puntata. Oggi parleremo della Seattle Sound, parleremo del grunge, del genere che nella fine degli anni 80 ha spopolato a Seattle. Io sono Andrea Guerriero, in studio abbiamo oggi Chiara.
Ciao a tutti.
E in regia oggi c'è il nostro amico Andrea Bianchi. Possiamo andare.
Partiamo col grunge, ma prima diamo un po', ricordiamo un po' i nostri contatti. Andrea, giusto? Quindi ricordiamo che potete seguirci in diretta il mercoledì sul sito
ondequadre.it,
il sito appunto della radio del Politecnico. Abbiamo anche una mail ondherockoq@gmail.com e da poco abbiamo anche un gruppo su Facebook On The Rock, su cui potete commentare e potete suggerire anche.
Suggeriteci, commentate, criticateci.
E quindi adesso partiamo col grunge. Come dicevi tu, Andrea, il grunge quindi è un movimento musicale, ma non solo, anche sociale e politico, che nasce verso metà fine anni 80 a Seattle. Quindi siamo nello stato di Washington. E questo movimento nasce da un'insoddisfazione sociale delle nuove generazioni dovuta alla politica allora di Reagan, che fece dei tagli abbastanza consistenti alle spese sociali della classe media. Quindi le nuove generazioni non si trovano a non avere più delle solide prospettive e una visione ottimista del proprio futuro. Quindi questa sfiducia collettiva dei giovani si riflette principalmente nella musica, che risulta il mezzo più efficace per esprimere appunto la propria rabbia. Nasce quindi un movimento sociale che si identifica poi nel grunge, che è letteralmente, cioè, un termine usato nello slang americano con cui si intende sporco e sporcizia. Poi vedremo anche chi è che coniò questo termine.
Ma andiamoci a sentire subito uno dei primi gruppi grunge di Seattle, che sono i Green River, e ci andiamo a sentire dal loro EP Dry as Bone, prodotto dalla Sub Pop, che è una delle case discografiche chiave del movimento. Ci andiamo a sentire appunto This Town.
Yeah.
Questi erano i Green River con This Town. Tra l'altro, come dicevo prima, il primo ad associare il termine grunge o grungy a questo tipo di musica fu proprio il cantante Mark Arm dei Green River. E a proposito dei Green River, una curiosità è che il nome, pensa un po', deriva da
un serial killer
di Seattle, principalmente di Green River. Quindi sì, il nome è un omaggio al killer.
Sì, allora, dai Green River praticamente con lo scioglimento di questo gruppo si creano altre due band, che sono appunto i Maddoni, che sono il gruppo del cantante Mark Arm e di Steve Turner, che è un ex Green River del primissimo EP, e i Mother Love Bone. Ma ora praticamente concentriamoci su questi Maddoni, dove andiamo ad ascoltare il primo loro singolo, Touch Me, I'm Sick, che fu il loro primo singolo di sempre, prodotto sempre da questa etichetta che dicevo prima,
sì,
questa
un'etichetta locale,
sì, da questa Sound Pop Records, che
tra l'altro fu etichetta che produsse parecchi,
sì, abbiamo detto i Green River,
parecchi
Nirvana,
gruppi di quell'epoca,
un po' tutto. Fu questa etichetta indipendente che accompagnò verso il successo,
esatto,
questi gruppi.
Il
grunge. E niente, praticamente ci andiamo a sentire questo singolo uscito nel 1988, che uscì in contemporanea al loro primo EP, che si chiama Super Fats Big Muff, che proprio sta a indicare la loro sonorità
abbastanza sporca,
acida, sì, sporca, sudicia, grunge, per l'appunto, dove il fuzz è appunto questo effetto per
di
la chitarra, distorsione della chitarra molto molto sporco, come possiamo vedere appunto dal singolo Touch Me, I'm Sick.
I'm Sick, questo era appunto un singolo dei Maddoni. Maddoni che appunto, come abbiamo detto, nascono dalla separazione dei Green River, e il motivo di questa separazione era nel fatto che il cantante Mark Arm, che appunto confluisce nei Maddoni, non voleva, cioè concepiva la musica come una forma di divertimento ed espressione di sé, e rifiutò quindi spesso di piegarsi alle logiche di mercato, commerciali, mentre gli altri due membri erano probabilmente appunto più alla ricerca della fama e del successo, e infatti questo poi li portò alla formazione di un gruppo molto molto noto e famoso, sì, forse più dei Matanei, che sì, però vi non vi anticipiamo, sì, ancora, ma prima, lo sentirete.
Prima infatti di questo gruppo, gli altri componenti di Green River scaturirono, fondarono questo altro gruppo famoso nell'underground di Seattle, che sono i Mother Love Bone, che sono capitanati dal carismatico leader Andrew Wood. E niente, durarono pochissimo, perché Andrew Wood morì pochi giorni prima dall'uscita del loro primo album, e da cui ci stiamo andando a sentire un pezzo. E questo album, che dobbiamo dire che però non è uscito nel 1990, ma in realtà è una registrazione di ben un anno prima, dell'89. Quindi andiamoci a sentire Stardog Champion dai Mother Love Bone.
Mother Love Bone, e adesso invece parliamo di un altro gruppo pioniere del grunge di fine anni 80, i Melvins. Esatto. Allora, i Melvins erano di Aberdeen, la stessa cittadina di provenienza di Nirvana, infatti ebbero anche delle influenze su Nirvana, e tra l'altro Buzz Osborne era compagno di scuola di Kurt Cobain. E in Nirvana usarono spesso gli strumenti usati dai Melvins.
Sì, per i loro concerti usavano gli strumenti, diciamo, di seconda mano dei Melvins. I Melvins sono uno dei pochi gruppi grunge sopravvissuti all'ondata di Seattle, praticamente, perché ci sono ancora oggi e sono immortali. E i Melvins sono un po' un genere particolare, sono più metal, sono un po' più pesanti, più duri, hanno riff molto lenti e possenti. Infatti le loro influenze sono soprattutto derivanti dall'hardcore dei Black Flag,
che
i Black Flag in realtà hanno influenzato tutta l'ondata di Seattle, con
anche Nirvana,
ma un po' tutti, ma soprattutto anche i Black Sabbath incidono molto su Buzz Osborne e soci. Quindi andiamoci a sentire un bel pezzo che si chiama Anaconda, dal loro album Ballhead del 1991. Ed erano i Melvins con Anaconda, che scarica di riffoni che abbiamo subito. E niente, ora ritorniamo ai Mother Love Bone, che avevamo lasciato con la morte, appunto, alcuni giorni prima dell'uscita di Apple, il loro album, di Andrew Wood, il loro cantante carismatico. Andrew Wood era un compagno, un amico molto stretto di Chris Cornell, infatti erano coinquilini, se non sbaglio. E niente, con la morte di Andrew Wood in pratica si forma un gruppo che si chiama The Temple of the Dog, con tutti i componenti dei Mother Love Bone, con in più Chris Cornell, che è il cantante dei Soundgarden, e il loro batterista Matt Cameron, batterista di Soundgarden.
E adesso quindi sì, ci andiamo a sentire appunto un track appunto estrapolata da questo album, l'unico album registrato appunto nel 90 ma uscito, sì, pubblicato nel 91. Il pezzo che ci andiamo a sentire
è Pushing Forward Back, ma ci siamo dimenticati di dire che questo è un album completamente tributario,
esatto,
alla persona di Andrew Wood,
infatti ad Andrew Wood appunto morto poco prima.
Quindi
adesso ci andiamo a sentire Pushing Forward Back. Of the Dog, formazione da cui scaturisce, sì, quella del gruppo di cui adesso andiamo a parlare, ovvero, sì, i Pearl Jam,
che dicevamo prima,
sì, che avevamo già citato prima appunto, ma non vi avevamo ancora svelato. Quindi i Pearl Jam nascono dalle ceneri, quindi, di questo progetto Temple of the Dog, in cui fa la prima comparsa il cantante Eddie Vedder. Il nome Pearl Jam, tra l'altro c'è una curiosità su questo, deriva dal nome di una marmellata allucinogena che Pearl, appunto la nonna di Eddie Vedder, cantante della band, preparava secondo un'antica ricetta precolombiana per il marito. Il nome originario era ispirato però ad un giocatore di basket, Mookie Blaylock, se non ricordo male, decidono però appunto di ispirarsi a questa marmellata allucinogena, però il riferimento al giocatore rimane comunque nel primo album, nell'album di debutto della formazione, che si chiama appunto Ten, numero corrispondente al numero di maglia appunto del giocatore.
Sì, in questo album praticamente si dice che i Pearl Jam improvvisavano parecchio, cioè le composizioni di questo album furono tutti frutti di Jam in studio, che poi Eddie Vedder cantava sopra quasi in stile random.
Quindi i Pearl Jam vennero visti come antagonisti tra virgolette dei Nirvana all'epoca, forse perché appunto nascono in corrispondenza, il loro successo viene in corrispondenza di Nevermind,
sì,
dei Nirvana,
che infatti il primo album Ten è del 1991, se
sì,
non sbaglio
è proprio successivo a Nevermind.
E quindi niente, ora che ci andiamo a sentire un bel pezzo tratto dal loro terzo album del 1994, Vitamici. Ed erano i Pearl Jam con Corduroy. E ora possiamo passare invece alla nostra rubrica New Sounds, in cui come ogni settimana vi presentiamo un gruppo, diciamo, del panorama odierno che un po' si riflette sul tema che stiamo parlando.
Di cui stiamo parlando.
Sì, oggi cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto un gruppo in realtà canadese che si chiamano i Mets. Che vengono da Toronto, e sono al loro primo album uscito appena l'anno scorso nel 2012, e ricordano un po' questo stile grunge, questo sound sporco, quasi noise, ma soprattutto sono prodotti dalla etichetta di cui parlavamo prima, che è la Sub Pop Records. E niente, loro sono molto molto bravi. Ascoltate questo primo disco che si intitola appunto Mates, e hanno influenze che vengono dall'hardcore, dal noise, gruppi come Shellac, Fugazi, i Pixies, Jesus Lizard, sono tutte le influenze che ritroviamo in questo disco. Spero di vederli molto presto in Italia, per il momento non c'è alcuna data.
Non c'è alcuna data.
Mi pare che sono già passati, non mi ricordo bene. Vabbè, ma comunque questa è Wasted, gustatevi questo bel pezzo dei Mets.
Questi erano i Mets e adesso ricordiamo un po' i nostri contatti nuovamente. Vi ricordiamo che potete ascoltarci appunto sul sito www.ondequadre.it, oppure potete inviarci una mail a onderockoq@gmail.com, o ancora commentare o proporre, fare le vostre proposte sulla pagina di Facebook On The Rock. Vi ricordiamo che siamo in onda il mercoledì dalle 19 alle 20, in replica lunedì dall'1 alle 14. Potete sentirci in qualsiasi momento scaricando il podcast, e quindi direi di continuare appunto a parlare di grunge adesso,
sì,
promuovendo il gruppo degli Screaming Trees,
sì,
nei quali appunto abbiamo la presenza di Mark Lanegan,
sì,
alla voce, che tra l'altro si presta anche per molti progetti poi successivi con i Queens of Stone Age.
Sì.
E quindi Andrea, cosa ci vuoi dire di più tecnico su questi Screaming Trees?
Allora, i Screaming Trees in pratica fanno parte del filone grunge, perché vengono da quella zona dell'America, insomma,
Seattle,
dello stato,
quindi,
di Washington e di Seattle, però hanno un sound più che si allontana un po' da quello che è lo stile che utilizzavano gli altri gruppi.
Sì, un po' più comune, perché alla fine di stile, insomma,
sì,
è difficile anche parlare,
sì,
perché
infatti,
il grunge
alla
varie
fine
correnti, varie
non è
influenze,
un genere musicale, ma è appunto l'ondata di musica che abbiamo avuto a Seattle. E niente, gli Screaming Trees appunto hanno un sound più che si rifà alla psichedelica e al rock alternativo. Infatti vengono anche presi con questo album di cui vi facciamo ascoltare un pezzo, vengono presi sotto incarico dalla SST Records, che è la etichetta creata da Greg Ginn, il chitarrista dei Black Flag, che appunto in questo periodo storico sottoponeva alla sua etichetta tantissimi gruppi alternativi come i Sonic Youth, gli Husker Du, i Dinosaur Junior, che appunto influenzano gli Screaming Trees, che ci stiamo andando a sentire con Straight Out to Any Place.
Erano gli Screaming Trees. Adesso parliamo del gruppo forse più commerciale,
sì,
del
conosciuto,
più rappresentativo, più conosciuto del grunge, ovvero i Nirvana.
Esatto.
Allora, i Nirvana nascono ad Aberdeen, una cittadina appunto vicina a Seattle. Il rappresentante, appunto
il leader
della band è, come sanno tutti, Kurt Cobain, che fa parte della generazione X di cui parlavo prima, ovvero questa generazione di giovani alienati dalla società per via dell'impossibilità di avere le stesse prospettive dei loro genitori. Quindi, come tanti altri giovani dell'epoca, lui si rifugia nella musica, all'epoca dominata dai Black Flag, appunto, che erano portavoci del dolore e della rabbia di della nuova generazione. C'è da dire che all'epoca si diffonde un circuito capillare di locali che erano predisposti ad accogliere questi giovani, appunto queste serate di rock indipendente,
sì,
erano bar, pizzerie, piccoli locali, era quindi un rock portavoce del disagio locale dei giovani. Il primo disco dei Nirvana è Bleach, costato soltanto $600 e prodotto dall'etichetta locale di cui ormai abbiamo già parlato,
della Sub Pop,
appunto. La canzone che è rappresentativa e simbolo del rock alternativo dei Nirvana è però una canzone successiva, di un album successivo.
Quella
appunto,
che ha sfondato, insomma.
Sì, esatto. Stiamo parlando dell'album Nevermind, la canzone Smells Like the Spirits, il cui titolo deriva da un aneddoto, diciamo, sentimentale, in quanto l'ex fidanzata di Kurt Cobain usava un deodorante che era appunto chiamato Ten Spirit, sì. E un giorno con una bomboletta spray decise di scrivere sul muro della camera di Kurt Cobain: Kurt profuma come Ten Spirit, appunto Kurt smells like Ten Spirit. E quindi da qui a lui piacque questa frase e la introdusse nella canzone, sì. E infatti un suo amico successivamente alla pubblicazione dell'album disse: ma che strano, hai scritto una canzone su un deodorante femminile. Kurt, sì, gli rispose: ah davvero, non lo
accusato
sapevo,
accusato anche di pubblicità,
sì. Quindi dopo Nevermind appunto c'è appunto, la consacrazione
successo
dei Nirvana appunto su scala internazionale, consacrazione che però segnò anche l'inizio della fine
della
almeno di
Kurt
Cobain, che entrò appunto in depressione proprio perché voleva lui realizzare una musica senza compromessi, ma appunto doveva purtroppo scendere sempre a compromessi appunto con le major discografiche, e questo lo portò poi, come sappiamo, al suicidio. Pochi anni dopo. Adesso Andrea, quindi
ci andiamo ad ascoltare un pezzo dal loro primo album, che è quello un po'
Bleach,
più duro,
appunto.
Sì, un po' più sporco, come sempre vogliamo, e ci andiamo ad ascoltare Negative Creep, che è una traccia che si rifà molto agli amici Melvins, e quindi niente, andiamoci ad ascoltare Negative Creep.
Questi erano i Nirvana degli esordi,
sì.
Ecco, adesso parliamo di un'altra formazione, Love Battery, gruppo molto particolare e anche dal sound più psichedelico,
sì,
rispetto a, appunto, a quello più
duro.
Forse sì, più duro che abbiamo ascoltato fino ad ora. Hanno prodotto molti album. Sì, rispetto ai gruppi già citati,
fino al 99 se non sbaglio, sì.
E cosa possiamo dire altro di questa formazione?
Allora, in pratica la formazione era molto varia, ma i componenti costanti erano appunto il cantante, che è Ron Neen, e il chitarrista, che è Kevin Whitworth. E appunto, come dicevi tu, Chiara, il loro sound è molto psichedelico, si rifà molto agli anni 70, agli anni 60, e a volte il chitarrista, appunto Whitworth, suona quasi No Sense, che con distorsioni molto alte, che mi ricorda molto i contemporanei Mercury Rev, che però sono inglesi, sono di un'altra corrente stilistica.
Esatto, di tutto
però c'è qualcosa di simile, secondo me. E ci andiamo a sentire appunto un pezzo dal loro primo album, che si intitola Between the Eyes, prodotto sempre da questa Sub Pop Records e dal famoso Jack Endino. Quindi ci andiamo a sentire Orange dei Love Battery.
Andrea, abbiamo ascoltato adesso il Love Battery. Adesso parliamo di un altro gruppo, appunto, della scena musicale di Seattle, gli Alice in Chains. Gruppo musicale, appunto, grunge e anche, appunto, del panorama alternativo, anche un po' forse influenzato più dal heavy metal che dal punk o dal rock psichedelico. Quindi è caratterizzato anche da temi molto abbastanza introspettivi, questo per via appunto dei testi scritti da Lane Steely, appunto frontman e personaggio abbastanza
molto depresso.
Sì,
anche molto addicted, insomma, alla droga, purtroppo. Infatti morì nel 2002 da un'overdose di speedball, se non sbaglio, che vabbè, è una droga molto potente.
Esatto.
E niente, gli Alice in Chains, appunto, come hai detto tu, hanno un sound più ispirato all'heavy metal, influenza che ritroviamo soprattutto in Jerry Cantrell, che è il loro chitarrista, che è anche un compositore della maggior parte dei pezzi. Però oggi ci andiamo a sentire qualcosa, un pezzo dall'album Dirty del 1992. Volevo dire che gli Alice in Chains in realtà suonano ancora oggi con un altro cantante, William Duval, che ha una voce molto simile a Lane Steely, infatti non so questa scelta, però. E niente, quindi ci andiamo a sentire da Dirt del 1992, ci andiamo a sentire Junkhead, che è la storia di un tossicodipendente. E quindi andiamoci a sentire Junkhead.
E adesso andiamo con l'ultimo gruppo di oggi, ultimo ma non meno importante degli altri, perché infatti stiamo parlando dei Soundgarden.
Sì.
I Soundgarden nascono dallo scioglimento in realtà di un altro gruppo preesistente già alla fine degli anni '80, gli Shemps, che però proponevano soltanto cover di artisti rigorosamente morti, perché questa era una fissazione del chitarrista, che però poco dopo venne sbattuto fuori da Chris Cornell, sì, che appunto fondò i Soundgarden. Tra l'altro il nome della band è dovuto ad un'opera artistica e anche un po' sinistra forse del parco, presente in un parco di Seattle, ovvero era una composizione di elementi metallici che producevano rumori differenti a seconda dell'intensità con cui soffiava il vento.
Sì.
Il sound appunto dei Soundgarden è abbastanza accattivante e anche, sì, eclettico, questo per via del fatto che contiene diverse influenze musicali, ma cioè questa è una, come dicevamo, una caratteristica proprio del grunge, questa contaminazione da, sì, diversi stili. Furono i primi ad ottenere un contratto, il contratto di una major, A&M, e sono anche forse quelli, uno tra i gruppi maggiormente dotati da un punto di vista tecnico.
In pratica loro erano etichettati sotto sempre la famosa etichetta casa discografica Sub Pop, che portò al successo tutti
di molti gruppi,
e fu seguito furono molto visti Soundgarden grazie alla voce di Chris Cornell, che ricordava molto quella delle Zeppelin di Robert Plant, e quindi questo poteva dare una buona visione internazionale al gruppo, e quindi facilmente ottennero il contratto discografico, ecco. Quindi noi ci andiamo a sentire un pezzo dal loro album più famoso, che è Super Unknown, che debuttò subito al primo posto in classifica in America, e ci andiamo a sentire, non ho scelto un pezzo super famoso, ma un pezzo un po' più besides, Limo Break, che stranamente mi ha colpito molto questo fatto che proprio io l'ho scoperto essere in tempo dispari in 15 ottavi. Ma niente, ma ora vi salutiamo con questa canzone, con Limo Break. Ricordiamo che ci potete seguire sempre il mercoledì dalle 19 alle 20.
E in replica il lunedì dall'1 alle 14. Quindi, oppure in qualsiasi momento scaricando i nostri podcast.
Sì,
che hanno la descrizione della puntata. Quindi.
Sì, quindi buon primo maggio a tutti. E andiamoci a sentire Limo Break con i Soundgarden.